Eravamo rimasti al secondo, che abbiamo fatto la prima metà del modo come abbiamo inquadrato la lettura del libro di Tobia per noi, no? Abbiamo fatto una metà riguardante le famiglie parallele di Tobi, Anna e il figlio Tobia da una parte e dall'altra di Raguele, Edna e Sara, che sono il quadro, la cornice, lo sfondo, come vogliamo, in cui nel libro, nel libretto di Tobia inserisce poi un'altra vicenda, che è quella della coppia Tobia-Sara. Eravamo rimasti qui, quindi adesso completiamo il ciclo. Avevamo già detto, mi pare, comunque lo ripetiamo se non l'abbiamo presente, che si tratta, una premessa ermeneutica di questo libretto, si tratta di uno dei 5, 6, 4, 5 libretti edificanti cosiddetti, che fanno parte del grande complesso della Bibbia. Nel grande complesso della Bibbia ci sono anche dei libretti piccoli, la Bibbia Antico Testamento in particolare, ci sono questi 4-5 libretti cosiddetti edificanti, che gli ebrei chiamano i rotoli, o i rotolini, come dirlo, e che, come dice il titolo convenzionale con cui lì si chiama, cioè i libretti edificanti, sono un genere letterario particolare che si ispira ai classici testi della Bibbia ebraica, ne ricava delle lezioni di vita, ne ricava dei quadretti particolarmente carichi di intenzionalità didattica. Questo è uno di questi libretti, il libro di Tobia. Quindi la vicenda di Tobia e di Sara è tratteggiata come quella delle altre due famiglie parallele che fanno da sfondo, da contorno, è tratteggiata con queste caratteristiche del libretto e del suo genere letterario. È una storia d'amore che si ispira e si rispecchia, e non soltanto per via del nome di Sara, ma per molti altri rimandi, per molte altre citazioni, si ispira e si rispecchia sugli analoghi racconti, cioè storie d'amore, delle tradizioni sui patriarchi, che abbiamo visto l'anno scorso. Ma poi, trattandosi, come abbiamo detto poco fa, in particolare di uno dei libretti edificanti, il testo è carico di emblematicità, no? Cioè vuole essere tratteggiata la storia in modo che vuole essere lo specchio della coppia credente israelita. Si vede da ogni pagina del libretto di Tobia che c'è questa carica intenzionale di tipo didattico, ed allora non fa meraviglia che la storia presenta delle caratteristiche tipiche più che episodiche, no? Cioè, più che essere un episodio, si presenta come un episodio narrativo, come una delle tante storie d'amore che ci sono anche nelle tradizioni dei patriarchi, però ha una forte tinta
tipica.
Un po' come le icone, stavamo parlando di icone poco fa, le icone sono appunto delle pitture che prendono oggetto o ad argomento dei particolari di una storia, oppure particolare di una vicenda, una figura, un momento, però il modo, i canoni stessi della pittura iconica sono fatti in maniera tale che sono appositamente carichi, intenzionalmente carichi, di questa valenza di specchio. Il termine stesso icona viene oggi di conseguenza usato ormai abitualmente per indicare appunto un'immagine emblematica. Così è un po' della nostra storia, la potremmo davvero chiamare l'icona della coppia tipica, coppia credente israelita. Seguiamo dunque le caratteristiche della storia, questa premessa, diciamo, di tipo iniziale. Seguiamo la storia stessa nel suo modo di svolgersi, facendo riferimento ad alcuni versetti tipici o particolarmente suggestivi del racconto concernente la coppia Tobia e Sara. Si comincia con Tobia 4, capitolo 4, versetti 12 e 13, dove troviamo la disposizione, la direttiva del patriarca, del capoclan, il vecchio Tobi, al suo figlio Tobia, di seguire la scia, la traccia delle tradizioni dei padri nella scelta della sposa. Cioè c'è la direttiva della scelta della sposa tra le figlie del proprio popolo. Versetti 12-13 in particolare. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione. Vediamo che traduzione abbiamo qua. Sì, la stessa parola anche nella Bibbia di Gerusalemme. Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione, e perciò prenditi una moglie dalla stirpe dei tuoi padri e non una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti. Ricordati di Noè, di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, nostri padri fin da principio. Essi sposarono tutti una donna della loro parentela e furono benedetti nei loro figli, e la loro discendenza avrà in eredità la terra. Si sente bene dallo stesso tono delle parole, no? Della frase, che si intende dare una direttiva classica, proprio solenne. Si intende guardare alle storie dei patriarchi non come a delle storie, ma come a dei modelli che fanno da norma di vita. Così Tobi indica la lettura della Bibbia al suo figlio. E tutto il libretto di Tobia, del resto anche l'altra volta, considera il riferimento alla Bibbia precisamente così, come la parola da vivere, la norma suprema della propria condotta di vita. Lì ci sta ciò che bisogna fare per avere la vita. Così viene rimandato Tobia alle storie dei patriarchi, che come vedete già all'epoca della composizione del libro sono dunque intensamente sentite, viste, vissute come sacra scrittura, come diremmo noi oggi. Ora, guardiamo un attimo questi versetti per quel che serve a noi. Abbiamo qui, nel modo di esprimersi, non solamente il classico moglie e buoi dei paesi tuoi. Proverbio famoso che corrisponde a una norma di prudenza, cioè a dire in altri termini che su questo terreno, moglie e buoi, non ci si può permettere di prendere una, come si dice oggi, legata. Quindi bisogna assolutamente stare dalla parte del sicuro. Non si tratta di questo qui, se stiamo attenti al versetti. Non è nemmeno solamente l'omaggio alle tradizioni patriarcali, allo stile di vita di un popolo oppresso e disperso tra popoli stranieri e ostili, come è il popolo di Israele all'epoca del libro di Tobia. Non è solo nemmeno l'auto protezionismo caratteristico delle minoranze. Vedete che tutte le minoranze, in quanto minoranze, in mezzo ad un ambiente di altro tipo, sono autoprotettive. Classico è appunto l'esempio di Israele disperso tra i popoli. Guardando bene il testo, si dice di andare a prendersi la sposa tra i membri del proprio popolo per un motivo molto più grosso, molto più importante. È in gioco, cioè, la concezione della vita, gli ideali di fondo, la scala dei valori. Si vuole cioè dire, o suggerire come fondo della come motivazione di fondo, che per la solidità di una coppia è assolutamente importante, di grandissima importanza, che abbia in comune, che i due abbiano in comune una visione di fondo, un orizzonte di ideali, una scala di valori comune. Guardati dalla fornicazione, infatti, comincia il nostro testo. E il resto viene detto dopo questo. E alla, un pochino più avanti, nello stesso versetto, perché noi siamo figli di profeti. Profeti è il termine biblico classico per indicare gente che nel mondo non ci sta così. Per occupare lo spazio, o perché ci è capitata e quindi aspetta di svolgere il proprio turno. Profeti è la parola biblica classica per indicare gente che nel mondo ci sta come incaricati di illuminare, impiegati dell'Enel, incaricati di illuminare la storia umana con l'ispirazione rivelata, con la grande luce che viene da Dio. Figli di profeti vuol dire precisamente questo, discendenti, ma soprattutto più ancora che discendenti vuol dire dello stesso stampo, stoffa di, nel linguaggio ebraico biblico, per dire persona iniqua si dice figlio di iniquità, che vuol dire che la parola figlio non significa solo discendente, significa proprio della stessa pasta. Allora, osservando bene il testo, noi abbiamo innanzitutto questo grande suggerimento di enorme importanza, di enorme validità. L'avere in comune la stessa scala di valori è una garanzia imprescindibile, o viene ritenuta una garanzia imprescindibile per la costruzione di un edificio così importante e così delicato come quello della coppia. In questi due versetti iniziali, dunque, mi pare che sia innanzitutto suggerito questo, oltre che, come vedete, ve lo facevo notare poco fa, questo rimando alla Bibbia come bussola, come norma di vita. Poi, seguendo la traccia del nostro testo, cioè seguendo l'evoluzione del racconto, c'è nel capitolo quinto, subito dopo, ai versetti 3 e 4, l'altra cosa estremamente interessante. I versetti 3 e 4 e poi la cosa viene ripresa ai versetti 17 e 22. Mi riferisco a questo. E cioè, ancora Tobi, il padre, il patriarca, dice al figlio suo di andare a fare questa ricerca della sposa a Ecbatana, cioè nella regione di provenienza del suo clan familiare, un po' come Giacobbe, come il maggiordomo di Abramo è mandato a cercare la sposa nella regione di provenienza del suo clan, e si dice di andare a fare questo viaggio, versetto 3, cercati un uomo di fiducia che ti faccia da guida per questo viaggio. Poi, versetto 4, uscito via in cerca di uno che fosse pratico della strada, che lo accompagnasse nella media, cioè in questa regione dove doveva andare, uscì e si trovò davanti l'angelo Raffaele, ma non sapeva e non sospettava minimamente che fosse un angelo di Dio. Poco più avanti, vi dicevo al versetto 17, il patriarca congeda il figlio che parte dicendogli: il suo angelo, l'angelo di Dio, vi accompagni con la sua protezione, figliuolo. E alle rimostranze della madre, che si mette a piangere, che ha paura di perdere il suo figlio in un viaggio così lungo, di nuovo il patriarca Tobi dice: non stare in pensiero, non temere per loro, sorella mia. Un buon angelo infatti lo accompagnerà. Per tre volte dunque ritorna questo motivo dell'angelo accompagnatore, che è caratteristico del nostro libretto e che è una delle matrici principali, se non la principalissima, della nostra idea di angelo custode. Bene. Anche qui si sente benissimo che il racconto è carico di emblematicità. è carico di questa intenzionalità speculare, no? Caro D'Aspezio. Il viaggio di Tobia, dal modo come se ne parla, e poi dal modo come si svolgerà, appare non solamente un viaggio, nel senso episodico, narrativo del termine, ma un viaggio emblematico, un itinerario che fa da specchio di ogni percorso umano alla ricerca di quel tu, di quell'aiuto corrispondente, come dice la Bibbia in Genesi 2:18, testi dell'anno scorso, per cui il creatore ha fatto ogni persona umana. Diventa un itinerario, un'icona dell'itinerario, un aspetto dell'itinerario alla ricerca del tu, che la Bibbia chiama l'aiuto a lui corrispondente nel racconto della creazione di Genesi 2. Oppure, se volete, uno specchio di quella strada o di quel cammino che sempre, secondo il racconto di Genesi 2, abbiamo visto l'anno scorso, è la strada sulla quale il Creatore ha lanciato l'uomo, ogni uomo, ogni persona umana, e che nella Bibbia, in Genesi 2, viene definita così. Perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre, e si unirà alla sua donna e formerà un tutt'uno con lei, e saranno una cosa sola. Genesi 2, 24. La partenza di Tobia ha precisamente queste caratteristiche, in trasparenza, proprio in filigrana. L'uomo lascerà suo padre e sua madre per unirsi alla sua donna. È proprio questo viaggio qua che viene molto bene evidenziato dal modo come se ne parla, cioè in trasparenza, perché ripeto la premessa che avevamo fatto: si tratta di una storia, di un libretto edificante concepito intenzionalmente proprio in questo modo, per cui non fa meraviglia che lo si veda così bene in trasparenza questo modo di narrare intenzionalmente emblematico. Questo fa capire molto bene l'altro particolare, quello che si ripete tre volte, e cioè il motivo dell'angelo accompagnatore, un uomo pratico della strada, uno che ti faccia da guida e che alla fine viene chiamato un angelo di Dio. Due cose interessantissime. Primo, uno pratico della strada, uno che ti faccia da guida. Noi diremmo oggi, nel nostro linguaggio moderno, un educatore. Un riferimento educativo. Uno specchio in cui riconoscere o guardare o verificare che strada si fa. Un'assistenza, un accompagnamento pratico della strada. Sentite come in termini semplicissimi, come semplice un racconto di questo genere. La Bibbia, come sempre, l'abbiamo già visto ai racconti, fortissimamente suggestivi di Genesi, nella creazione, sentite come la Bibbia, attraverso una trama narrativa semplicissima, riesce a comunicare delle suggestioni di altissima profondità. Basta farci un pochino l'orecchio a una cosa. Uno pratico della strada, un accompagnatore. Se la strada è quella di cui stavamo dicendo, si capisce molto bene la necessità di un accompagnatore, di uno pratico della strada. Cioè viene suggerito in modo suggestione profondissima, in modo semplicissimo, viene suggerita la necessità per il formarsi e il cammino, per il viaggio della coppia, la necessità di una assistenza educativa. Di più ancora, con il motivo dell'angelo viene suggerita un'altra cosa, e cioè che quella strada, quel cammino, quell'itinerario sta talmente a cuore a Dio, è talmente importante per lui, che lo accompagna con il suo angelo. Cioè, Dio stesso si fa carico, si fa premura, si prende cura di un itinerario di questo genere, per via dell'importanza enorme che ha, per via della sua natura o identità o caratteristica così cruciale, così inerente, così insita, così interna, ai suoi progetti, per via della sua natura teologale, teologica, pensata da Dio, progettata da Dio. Insomma, questo itinerario, non a caso, se è quello suggerito da Genesi 2, 18 e 24, soprattutto, l'uomo lascerà suo padre, è chiarissimo perché un angelo lo accompagna. Sentite la versione antico testamentaria, in termini di Antico Testamento, di quello che noi diciamo, in termini di Nuovo Testamento, o nel compimento neotestamentario, noi diciamo la sacramentalità del matrimonio. Non è un'idea nuova, sarà stata perfezionata da Gesù, ma non l'ha certamente tirata fuori lui. Non a caso, quando Gesù, le poche volte che parla di questi argomenti, dice subito come prima cosa di andare a leggere Genesi 2:24. Rimanda, no, immediatamente all'ispirazione biblica a cui lui stesso si rifà. Ecco un'altra suggestione bellissima per il modo come questa stagione, questo tempo del fidanzamento, come lo chiamiamo noi oggi, o della costruzione di una coppia, deve essere visto e vissuto da chi si rispecchia, si ispira, si fa illuminare dalla rivelazione, dalla fede. Oggi ci sono dei libri titolati Fidanzamento, Tempo di Grazia, Stagione di da vivere, cioè in questa luce, un itinerario alla ricerca di questo tu o di questo viaggio, come un viaggio di questo genere, per il quale si ha bisogno di uno pratico della strada da una parte e dall'altra. Dio stesso si fa accompagnatore. Vedete come alla luce del Nuovo Testamento questi suggerimenti si arricchiscono, si intensificano di tonalità fortissime. Se voi pensate alla pagina dei due di Emmaus e del loro accompagnatore, che proprio al termine del cammino si rivela quello che è, voi avete una versione neotestamentaria, senza dubbio cristocentrica, senza dubbio, no? più carica di colore tipicamente cristiano, ma di questo accompagnatore che proprio alla fine del viaggio si rivela essere un angelo di Dio. Se voi pensate alla pagina biblica delle nozze di Cana, cioè di due giovani del formarsi di una coppia che invita alla sua festa e quindi invita alla sua casa Gesù come invitato, come accompagnatore, vedete che ci sono gli stessi tipi di suggerimento rielaborati in chiave cristiana specifica, cristocentrica. La ispirazione è la stessa e noi ce l'abbiamo qui già chiarissima, trasparentemente visibile nel libro di Tobia. Poi il racconto prosegue con l'arrivo. Sappiamo che nel libretto di Tobia il filone, diciamo, matrimoniale si interseca con quell'altro della della retribuzione, della ricompensa che Dio prepara per coloro che gli sono fedeli. Allora il motivo del viaggio per andare a cercare la sposa si interseca con quello del viaggio per andare a prendere contatto con quel famoso parente lontano che conservava un deposito bancario, diremmo noi oggi, un fiduciario di Tobi, che gli serviva adesso nel momento della vecchiaia, della miseria e della malattia in cui era caduto, dell'invalidità, diremmo noi oggi, in cui era caduto, e che precisamente attraverso questo viaggio, invece di arrivargli soltanto il deposito bancario che aveva lasciato presso un suo lontano parente, gli arriva poi quella famosa medicina che guarisce la sua cecità. Questo si interseca, anche questo secondo filone che si interseca con questo ci fa vedere la natura tipicamente edificante di questo libretto biblico, il libro di Tobia. Ma noi seguiamo il nostro filone. Il racconto procede nel capitolo sesto con l'arrivo ad Ecbatana, nella Media, e poco prima di arrivare si fa strada facendo tra questo giovane e il suo accompagnatore, tra Tobia e il suo accompagnatore, il discorso della sposa e delle tristi vicende sentimentali o di coppia che avevano accompagnato sta ragazza precedentemente, cioè la famosa storia dei sette mariti, sette tentati matrimoni che erano tutti andati in fallimento la stessa notte delle nozze, per una specie di maledizione che qui viene rappresentata, descritta come opera di uno spirito maligno, di un demonio. Ora, il giovane accompagnatore incoraggia Tobia, nonostante che sia venuto a conoscere di una vicenda di questo genere, incoraggia Tobia a chiedere in moglie questa ragazza. Ascoltami dunque, o fratello, capitolo settimo, versetto 16-17. Non preoccuparti di questo demonio e sposala. Sono certo che se tu la chiedi, questa sera stessa ti verrà data in moglie. Poi si danno le istruzioni anche lì, per una specie di marchingegno, una specie di stratagemma con cui allontanare questo demonio dalla camera nuziale mediante il puzzo del fegato del pesce pescato a strada facendo, messo sulla brace, specie di sistema primordiale con cui si allontanano le zanzare, quello, no? Di bruciare qualcosa di puzzolente. E poi si dice la cosa a noi più importante, versetto 18, sempre il capitolo 6, versetto 18. Non temere, dopo aver detto non avere paura di questo demonio, chiedi in moglie questa ragazza, se tu la chiedi questa sera stessa ti verrà data in moglie, fai così e così, non temere, versetto 18, essa ti è stata data fin dall'eternità, sarai tu a salvarla. Ti seguirà e penso che da lei avrai figli che saranno per te come fratelli. Dunque, non ti preoccupare di quello che hai sentito dire. Ora, la frase naturalmente che ci interessa di più e che è estremamente suggestiva è proprio questa. Non temere, essa ti è stata destinata fin dall'eternità. Sarai tu a salvarla. È chiarissimo, di nuovo, il rimando, cosa c'è tra le righe qui? Di nuovo il rimando chiarissimo a quello che abbiamo visto l'anno scorso nei racconti della creazione, cioè la vocazione del creatore insita nella ricerca o nel viaggio di ricerca di questo tu. Siccome c'è di mezzo un progetto del creatore, nel formarsi di una coppia in questo modo, cioè nella luce della fede, cioè il creatore, c'è una vocazione, cioè si è stati dati o preparati l'uno all'altro, l'uno per l'altro, da una iniziativa preveniente, la nostra ricerca. Precedente, preveniente, la nostra ricerca. Il modo, cioè, come una coppia si forma, non è una combinazione casuale, frutto solamente del gioco dei fattori, diremmo noi oggi, psico-sociologici. Non è soltanto il risultato di iniziative umane, ci sta dietro un progetto di Dio e quindi una vocazione. La coppia o la via della realizzazione della vocazione primordiale, originaria, dell'uomo e della donna, questa via è veramente l'obbedienza ad una vocazione. Attraverso la fede, cioè, o i suggerimenti di fede che vengono dalla rivelazione, ci si accorge dell'altra faccia della luna, quella che non si vede mai, o, come diciamo noi, dell'invisibile, che è appunto l'oggetto dello sguardo di fede. Ci si accorge dell'altra faccia della luna che non si vede mai, e cioè del fatto che dietro il proprio incontrarsi, il proprio cercarsi, il proprio innamorarsi, il proprio offrirsi, darsi, dedicarsi l'uno all'altro, ci sta una iniziativa, ci sta un progetto, ci sta una preveniente e precedente opera d'amore o di benevolenza o di reparazione, che è l'opera del creatore che veglia sulla sua, sul suo progetto, che veglia sulla sua azienda, su quello che egli ha messo in piedi, su quello che egli ha fabbricato, su quello che egli ha prodotto, sulle sue creature. Anche qui c'è chi non veda la enorme profondità di suggestione spirituale, spirituale adesso intendo precisamente di visione di fede, che è nascosta in questo piccolo ma grande discorso fatto dall'accompagnatore, non a caso dall'accompagnatore, dall'angelo custode, di questo cammino di Tobia alla ricerca del proprio tu. Non a caso è lui che dice, che rivela, che svela, che fa conoscere l'altra parte della realtà che si sta per compiere, che si sta per realizzare. Dunque, quando si arriva al termine del viaggio, alla ricerca di, quando si arriva alla stabilizzazione, diremmo noi oggi, del rapporto di coppia, è ora di imparare a conoscere questa verità. Sembra che si sia dovuto aspettare, delle volte sembra che si sia dovuto aspettare l'anno della famiglia per scoprire queste cose. Erano scritte la pastorale familiare moderna, per scoprire queste cose che erano scritte nell'antichissima ispirazione biblica della nostra fede ebraico-cristiana. Poi l'altra cosa interessante, seguendo sempre la trafila del racconto, è che sempre l'accompagnatore del giovane Tobia suggerisce una cosa che poi viene fatta puntualmente da Tobia quando si ritrova insieme con la sua ragazza la notte delle nozze. E cioè al versetto 18 si dice, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due a pregare. Supplicate il Signore del Cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Chiaramente qui la frase fa allusione nel contesto, no? Quello che si era detto immediatamente prima, fa allusione a che cosa? Alla presenza di questo specie di demonio, di questa specie di maledizione da vincere o da scacciare. Per cui, dal contesto e dalla lettura superficiale, si potrebbe pensare che prima di avere una relazione sessuale o coniugale bisogna in qualche modo benedirla con la preghiera, perché sennò bisogna in qualche modo cacciarne un demonio. Ebbene, c'è una verità profonda in tutto questo che non è certamente né il pessimismo manicheo che considera tutto ciò che è il sesso, la sessualità, come qualcosa di materiale, di malvagio, di cattivo, da esorcizzare e da, come dire, purificare, perché se no è roba che fa male, quindi prima un po' come l'acqua inquinata, no? Quindi prima bisogna farla bollire, bisogna metterla a bagnomaria, bisogna insomma, no? Purtroppo, prendendo spunto da letture superficiali di questo genere, quando alla storia del cristianesimo, nella storia del cristianesimo sono confluite delle correnti di pensiero di tipo greco invece che ebraico, di tipo di un'altra cultura, e che soprattutto avevano una visuale dualistica e pessimistica delle realtà umane, soprattutto del piacere in quanto tale, per esempio, no? Il piacere in quanto tale, o del sesso in quanto tale, prendendo spunto da qui, ma con un'altra chiave di lettura, che è quella di un'altra cultura, appunto, dualista, pessimista, ne è venuto fuori ciò che rappresenta senza dubbio uno dei grandi ostacoli che nella storia del cristianesimo hanno accompagnato la scoperta, hanno ostacolato, accompagnando la storia del cristianesimo, la scoperta e la valorizzazione del testo, e al contesto ci si accorge che il suggerimento qui dato in un libretto, ritorniamo alla premessa interpretativa che vi ho fatto non a caso all'inizio, in un libretto edificante, non a caso, per via di questo genere letterario del libretto, i particolari del racconto sono tutti emblematici, cioè sono una specie di parabola suggestiva da leggere tra le righe il suggerimento che trasmette alla luce della rivelazione biblica precedente, poiché o di altri passi biblici, perché questo è nient'altro che un pezzo della Bibbia. E siccome in nessun altro passo biblico è presente quella visuale dualista e pessimista di cui vi dicevo prima, certamente non bisogna inserirla dove non c'è. Detto questo, dicevo, facendo attenzione al testo, al suo genere letterario, al suo fatto di essere un pezzo della Bibbia, e quindi di essere la stessa stoppa, per esempio, dei testi che abbiamo già visto, in particolare quelli dei patriarchi e del libro della Genesi, della creazione, noi abbiamo allora la chiave interpretativa in quest'altra direzione. Perché la preghiera, prima di unirti con essa, alzatevi tutti e due, pregate, supplicate il Signore del cielo perché venga su di voi la sua grazia e la sua salvezza. Poco dopo, al capitolo ottavo, questo si realizza, capitolo ottavo, versetto 4, Tobia si alzò dal letto e disse a Sara, sorella mia, alzati, preghiamo e domandiamo al Signore che ci dia grazia e salvezza. Essa si alzò e si misero insieme a pregare e a chiedere che venisse su di loro la salvezza, dicendo, benedetto sei tu, Dio dei nostri padri, e benedetto per tutte le generazioni è il tuo nome. Ti benedicano i cieli e tutte le creature per tutti i secoli. Tu hai creato Adamo e hai creato Eva sua moglie, perché gli fosse di aiuto e di sostegno. Sentite la citazione di Genesi esplicita, cui vi avevo già accennato prima. Da loro due nacque tutto il genere umano. Tu hai detto, non è cosa buona che l'uomo resti solo, facciamogli un aiuto che sia simile a lui. Ora, versetto 7, non per lussuria io prendo questa mia parente come sposa, ma con rettitudine di intenzione, cioè con intenzione retta. Cioè, qual è l'intenzione retta nel contesto? È precisamente quella di rispondere alla vocazione di Genesi, accennata prima. Perciò degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. E tutti e due dissero insieme: Amen, Amen. Come benedetto sei tu è l'inizio di ogni preghiera ebraica classica, così la conclusione è Amen. Parola ebraica, non a caso. Ora, la preghiera che poi viene fatta e che quindi è l'adempimento del suggerimento dell'accompagnatore nel capitolo sesto, quindi è il suo contesto naturale, dove bisogna andare per capire il senso delle frasi che c'erano prima. Che cos'ha? Che caratteristiche ha? È la preghiera di obbedienza o di riconoscimento del disegno di Dio nell'incontro tra un uomo e una donna, e in particolare perché si invoca la salvezza. Vedete bene che subito dopo nel testo della preghiera viene nominata la lussuria. Dunque, il famoso demonio maligno che è da cacciare e che è da allontanare dalla coppia per la sua salvezza, e che può avvenire soltanto per intervento di Dio, e che si caccia solamente con questo collegamento con il creatore, è la cosiddetta lussuria, come viene tradotto qui, cioè quella gestione della sessualità di tipo possessivo, consumistico, approfittatore, predatore, insomma, antropocentrico, quello che la Bibbia chiama il peccato, appunto perché è l'uomo che dice: questa è roba mia e ne faccio quello che mi pare. Questo è ciò che c'è di dannoso, di mortale, questa è l'insidia mortale, quella del peccato, che è presente nell'amore, in quello che noi chiamiamo l'amore. Anche questo, da dove è stato preso questo grossissimo suggerimento, raccontato qui con i caratteri del racconto edificante, cioè con la storia del del demonio che rappresenta il, diremmo in linguaggio moderno, il sesso senza amore, per usare le nostre formule moderne. Questa specie di presenza o di occupazione dello spazio che spetta al progetto del creatore, precisamente da dove viene tutto questo, è nient'altro che la parafrasi narrativa di Genesi 3. Pari, pari, riportato su scala che sembra episodica, cioè sulla scala di misura di questa coppia. È in Genesi 3 dove la coppia appariva insidiata, inquinata e devastata dal peccato. Ricordate, l'abbiamo visto l'anno scorso. L'anno scorso abbiamo detto che la Bibbia ci mette in guardia dall'ottimismo romantico e dal sentimentalismo romantico, di chi appunto dice c'è l'amore, quindi va sempre bene. Vi ricordate, non so se vi ricordate, se l'avete mai visto, c'è una filosofia contemporanea di matrice inglese, quella di Bertrand Russell, che a proposito è stata la sorgente di quello slogan del 68, io sono di quella generazione, quindi adesso me ne ricordo per questo motivo, che diceva: fate l'amore, non fate la guerra. oppure che diceva la soluzione di tutti i problemi è l'amore, tendendo per amore, seguire istintivamente e innocentemente la natura e gli istinti naturali che portano a fare la cosa. Quasi che questo automaticamente si potesse definire amore, senza la minima messa in guardia tipica invece della Bibbia, che in quel che si chiama amore si nasconde, come in tutte le altre sfere del nostro vissuto, il serpente antico di Genesi 3. Cioè, qui il demonio, Asmodeo, tra l'altro si dice anche un nome, là il serpente antico, cioè la maniera di vivere la propria vita nel modo come la Bibbia chiama, che la Bibbia chiama idolatria, di che? Di sé, del proprio io, oppure in termini più diversi ma sostanzialmente identici, la Bibbia lo chiama il peccato, cioè il grande sbaglio. La parola peccato significa nient'altro che sbaglio, il grande sbaglio. Cioè, in altri termini, in termini moderni, la gestione della propria vita, e quindi in questo caso dei rapporti di coppia, in termini antropocentrici, o atei, o idolatrici, chiamateli come volete, la sostanza resta sempre quella. Torna da capo, per un'altra finestra nel nostro cammino, quello che in un altro di questi incontri passati, non solo quello che all'inizio avevamo detto di Genesi 3, ma anche quello che in un altro dei nostri incontri passati era venuto fuori, il discorso della castità coniugale. Il discorso delicato e tutt'altro che di moda, che sia di moda o meno un altro discorso, il problema non è se è di moda o no, ma se è o non è parola di Dio, ispirazione suprema, normativa della vita. Guardate un altro di questi incontri passati, no? Che era venuto fuori questo discorso e tra l'altro aveva anche un po', mi pareva, attirato l'attenzione parecchio. Ed è che ritorna per un altro verso. Tobia e Sara pregano insieme, non perché hanno una maledizione o una specie di forcizia da gestire in modo che se non si fa prima una benedizione va bene, ma perché sono coscienti, come tutti i credenti che virano la loro vita alla Bibbia, che anche nella coppia e in ciò che a noi sembra ingenuamente più al riparo da ogni pericolo di cattiveria umana, invece anche lì si nasconde il peccato, ma non perché ci sia qualcosa di malvagio e di maligno nella sessualità, nella relazione coniugale, ma perché la sua gestione affidata alla nostra libertà può essere ambigua, cioè può essere fatta in due modi. Grazie a Dio non si può certamente accusare la Bibbia di dualismi di questo genere. È un'altra cultura che ha portato purtroppo anche dentro la storia del cristianesimo la cosiddetta maledizione del sesso. Non è la Bibbia. Non è l'ispirazione biblica. Sono tutti frutti di ignoranza spaventosa le affermazioni di questo. Di ignoranza spaventosa del testo biblico, oppure di polemica gratuita, anti-credenti, anti-cattolica, anticristiana, anti. coloro che dicono di essere credenti e di ispirarsi alla Bibbia. Ma, detto questo, nel discorsino della preghiera, dunque mettetevi a pregare insieme, badate bene, contestualmente al fare l'amore, come diremmo noi oggi, c'è un altro grossissimo suggerimento. Non c'è solo la preghiera come medicina, che tra l'altro, ripeto, è ambiguo se non lo chiariamo bene, eh? Se non lo proteggiamo da quella che vi ho, quella ambiguità, da quella deformazione che vi ho accennato. Ma c'è il grandissimo suggerimento della preghiera di coppia, che corrisponde perfettamente, pari pari, alla sua natura teologale di vocazione e di risposta ad un progetto di Dio. Se è una vocazione, se è una risposta a un progetto di Dio, la preghiera è la sua, il suo respiro naturale. È logico, conseguenziale, non fa una grinta. Che vuol dire dunque non solo la necessità di educarsi alla preghiera di coppia, dico di coppia, non solo di famiglia, dico di coppia, come qui, Sara e Tobia, eh? La preghiera di coppia legata precisamente con la coppia vista alla luce della fede, e che ha come oggetto precisamente non tanto e non solo la non ci indurre nella tentazione, ma liberaci dal male, che è l'ultima frase della preghiera di Tobia e di Sara, l'ultima. Guardiamo la prima, e non solamente l'ultima. Nella prima c'è scritto: benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, perché tu hai inventato la coppia. Ah, questo è un altro discorso, questa è un'altra tonalità della preghiera di coppia, la vedete? Che non ci sfugga, eh? Tra l'altro è la prima, l'altra è l'ultima. Cioè la cosiddetta preghiera di ringraziamento, di lode, che nasce spontanea dall'aver fatto la scoperta che nel proprio incontro e nella propria ricerca, nel proprio amore, tentativo di amarsi, si nasconde la presenza di Dio. Dico bene, nel proprio amore, nella propria ricerca, nella stessa sessualità, se è vero che è un progetto di Dio. L'anno scorso abbiamo detto una cosa, i primi giorni, che ritorna fuori di nuovo qui, per via dell'ispirazione di questo libretto edificante ai testi classici di Genesi. L'anno scorso, proprio cominciando, vi ricordate che avevamo detto, c'è una frasetta in Genesi 2 che dice che tutti e due erano nudi, e questo non creava loro alcun problema. Avevamo parlato della visione contemplativa invece che consumistica del sesso, e avevamo parlato quella volta, avevamo detto, commentando quella frase, di che dunque non è vero che esiste soltanto un erotismo perverso. Esiste anche un erotismo di cui render lode a Dio. Eccolo che torna fuori. Benedetto sei tu, Dio dei nostri padri. Ti benedicano i cieli e tutte le creature. Tu hai creato Adamo ed Eva. Tu hai inventato la coppia, tu hai inventato il sesso, tu hai inventato tutto ciò che fa parte di questa sfera. Perché diventasse, si dice, l'altra frase successiva, perché diventasse si trasformasse, fosse vissuto in un reciproco aiuto e sostegno, cioè in un'esperienza di solidarietà, di amicizia. Avete notato il termine sorella con cui viene chiamata la moglie? E guardate che è tipico della vocazione coniugale scoprire queste dimensioni contemplative della coppia, del sesso. Altro che il dualismo di cui sgraziatamente si gratifica l'ispirazione biblica o dei credenti. Altro che questo, esattamente l'opposto. Ben inteso, senza romanticismi, senza sentimentalismi, perché poi Genesi 2 è seguito da Genesi 3. Vedete come questo raccontino è tutto scritto in filigrana, avendo in filigrana il classico, più classico testo biblico su queste cose, il primo che abbiamo, i primi, no? Abbiamo guardato l'anno scorso, eh? Certo si chiude, ai primi, agli ultimi. Sembra un caso, non è? Perché la Bibbia è tutt'uno. Non è un caso che il cerchio si chiude. Ah, miseria, non hai mai sentito parlare, accusare il cristianesimo e la fede cristiana di disprezzo del sesso?
O delle reazioni terribili?
In generale, sul sesso noi parliamo di questo, no? Questo è una delle cose più... Non hai sentito questi discorsi? Sì, la miseria sono... Boh, io ne avevo la testa piena, almeno quando ero giovane. Ronzava continuamente intorno a me questo... Dualismo vuol dire, no? Adesso io mi sono espresso così, in termini filosofici, forse è meglio spiegarli, sì. Dualismo nel senso che l'uomo sarebbe composto di due componenti, una spirituale, una materiale, una nobile, l'altra ignobile, una buona, l'altra cattiva, il dualismo. Due, capito?
Sì. L'amore platonico andava bene.
Il sesso invece no. Guarda che su questa scorta qui si sono dette, scritte anche, cose orribili, e si sono avute distorsioni spaventose nella storia del cristianesimo, e è stato l'ostacolo principale. Non mi sembra esagerato dire che è stato l'ostacolo principale, appunto perché culturale, per lo sviluppo di una pastorale della famiglia e di una spiritualità della coppia, cioè per la scoperta delle antiche, antichissime ispirazioni bibliche della vita di coppia. La ricerca dovrebbe essere storica ed è delicata, probabilmente così all'ingrosso, cioè detto in termini un po', come si dice, oggi grezzi, da affinare, da precisare bene, all'ingrosso si può dire che è stata la confluenza, la radice lontana è stata la confluenza della cultura e della tradizione ebraico-biblica con invece la cultura greca, perché mentre nelle matrici ebraico-bibliche non c'è nulla di questo, invece nelle matrici greche sì, c'è. Come queste due correnti si sono poi venute a mescolare in un unico fiume, quando dall'ellenismo in poi, cioè da quando tutto l'Occidente, tutto il mondo mediterraneo è stato ellenizzato culturalmente, cioè grecizzato culturalmente, e poi anche istituzionalmente, linguisticamente, tutto insomma, da quel momento è cominciata una, come dire, confusione o contaminazione delle cose che ha permesso poi, complici altre circostanze storiche, complici grandi personalità della storia del pensiero cristiano, o dei pensatori cristiani, o dei, che hanno subito questa influenza come eredità culturale, quindi senza fare la necessaria opera di discernimento. Più che la scolastica, sapete che più di tutti prima della scolastica ha fatto scuola in questo senso la tradizione agostiniana, che è stato, Agostino è stato il grande maestro del Medioevo, tra l'altro, quindi anche della scolastica, però la scolastica è venuta a contatto con nuove sorgenti culturali, se non erro, di matrice anche, se non, soprattutto, non solamente greca, ma anche di matrice araba, di incrocio tra filosofia greca e cultura araba. In ogni caso, la scolastica, oltre ad avere alle spalle la grande ispirazione agostiniana, che non ha certamente abbandonato, però sono confluite altre cose che probabilmente hanno reso un grosso servizio alle distinzioni di questo genere. Ad esempio, a proposito del nostro argomento, la tradizione agostiniana aveva delle espressioni sul matrimonio di carattere marcatamente ambiguo, cioè marcatamente sospette di queste influenze, tipo la formulazione poi diventata classica della teologia del matrimonio: i due fini del matrimonio, il primo fine che sarebbe la procreazione, il secondo fine che sarebbe invece il remedium concupiscentiae. Questa era la formula agostiniana. Fate bene, questo è. Poi, a parte questa formula qui, bisogna andare a vedere poi tutto il pensiero agostiniano su questo argomento, non a caso legato alla sua provenienza culturale, alla sua, diciamo, passaggio, non è proprio una provenienza, comunque è passato Agostino nelle sue vicende dal manicheismo, cioè da una di queste fonti del pensiero dualista a questo riguardo. Diciamo che Sant'Agostino ha avuto la vicenda personale che ha avuto. Anche qui non hanno tutti i torti gli psicologi a pensare che queste cose non hanno la loro influenza, niente si può negare. Successiva all'ellenismo non ce n'è di letteratura biblica, perché è contemporaneo dell'ellenismo anche il Nuovo Testamento. Testamento è stato scritto in greco, quindi per esempio la lingua greca a quei tempi era una lingua internazionale, a quei dialectos, quindi è sotto quella matrice, però non è detto che sotto quella matrice lì ci sia stato soltanto la confusione o la contaminazione che dicevo prima. Là dove è stata chiara la ispirazione biblica, là ci si è preservati da queste contaminazioni, perché anche alcuni libri biblici dell'Antico Testamento sono stati scritti dentro l'epoca dell'ellenismo, ma anche San Paolo, per esempio, è di estrazione ellenista, la diaspora ebraica, però non è detto che automaticamente abbia prevalso, no. Ha prevalso in certi casi e in certe correnti, in certe vicende storiche, complici e altri fattori che non sono solo quelli della confluenza della cultura ebraica con quella Sì, all'interno degli scritti biblici è difficile trovare qualcosa di questo genere. Si è cercato di indicare qualche frase qua e là, ma poi lo studio più attento ha rivelato che non è così. Appunto perché la Bibbia ha conservato la matrice ebraica del pensiero, del proprio pensiero, della propria ispirazione di fondo. Ma non solo ebraica, ebraico rivelata, non voglio dire ebraica solamente. Anche se distinguere l'ebraismo dalla rivelazione o dal popolo eletto o dalla grazia speciale che è stata legata a questo popolo non è facile. A tavolino si può fare, ma poi nella storia è difficile separare due facce della stessa medaglia. Tra parentesi, non a caso oggi c'è una riscoperta in questo momento di spaesamento totale di filosofie, di pluralismo assoluto, di pensieri di fondo dell'uomo e sull'uomo. Non a caso mi pare che ci sia una grossa riscoperta di pensatori ebrei, cosiddetto pensiero neo-ebraico, come lo chiamano, che evidentemente, oltre che essere figlio della nostra epoca e della nostra cultura, bisogna che conservi qualcosa che fa parte delle sue originalità, caratteristiche. Ecco, questo è un discorso di tipo filosofico che qui non possiamo certamente avviare, ma che vi dico solo come un fenomeno curioso della storia del pensiero contemporaneo. In ogni modo, tornando al nostro testo, mi pare che veramente la storia di Tobia e di Sara sia veramente una nuova versione in termini diversi, narrativi, in un libretto edificante, di quella antica e continua rimeditazione dei testi classici della Bibbia su questo argomento e soprattutto Genesi 2 e Genesi 3. Infine, nella storia di Tobia e di Sara, la festa di nozze due settimane, anche questo è classico, alle due settimane della festa di nozze, il documento, tra l'altro le due settimane della festa di nozze fa capire abbastanza bene il piccolo particolare del racconto di Cana, che era finito il vino. Nei nostri quadri, cui siamo abituati, fa dire che finisca il vino, un pranzo vabbè che dura 4-5 ore, ma insomma, due settimane può capitare, soprattutto a quei tempi, soprattutto per una famiglia che non fosse stata magari, no? E le due settimane, dicevo, e poi c'è il famoso salutarsi della coppia nata a Ecpatana nella casa di Raguele, con questo dopo le feste nuziali, con questo modo di parlare così interessante, che parla di suocera e di suocero in termini così suggestivi e provocatori per le nostre esperienze, perché il libretto di Tobia al capitolo 10, versetto 12, coniuga per il suocero, per la suocera, il comandamento numero 4 di Esodo, sostituendo a padre la madre, il suocero la suocera. Capitolo 10, versetto 12, onora tuo suocero e tua suocera, poiché da questo momento essi sono i tuoi genitori, come coloro che ti hanno dato la vita, si dice alla sposa. Da questo momento io sono tua madre, si dice allo sposo, e Sara è tua sorella. E questo l'avevamo anche questo intravisto un po' parlando del clan, dell'esperienza di clan, di famiglia patriarcale e degli aspetti che interrogano o perlomeno provocano le nostre abitudini e la nostra cultura invece della famiglia nucleare. L'anno scorso, tra l'altro, mi pare che il Papa stesso abbia fatto degli accenni recentemente in questa stessa direzione, non vado errato. Comunque è quello che avevamo anche qui ritrovato nei testi coniugali dei patriarchi e delle famiglie patriarcali. Questo spunto è così interessante che dalla cultura che sta dietro ai testi biblici giunge alla nostra cultura come interpellante, come provocatorio. Se cioè i nostri modelli siano i migliori o i più progrediti, come abitualmente e istintivamente li si considera. Già, questo discorso, anche questo si era facciato l'anno scorso. Interessante poi un'altra frasetta del capitolo decimo a proposito della coppia, cioè la madre di Sara, congedandola, che parte con il suo sposo, dice: ti affido mia figlia in custodia. Non farla soffrire in nessun giorno della vita, e subito dopo si dice: da questo momento Sara è tua sorella. È interessante questa frasetta, perché anche qui tra le righe presuppone questo atteggiamento all'interno della coppia, che è quello non solo della solidarietà, ma dell'incarico. Essere incaricati l'uno dell'altro. Ed è tra l'altro ciò che sta dentro alla famosa promessa, allo scambio delle promesse del rito cattolico romano del matrimonio. Quando ci si scambia appunto la promessa di amarsi e di onorarsi, interessanti questi due verbi coppiati, nella buona e nella cattiva sorte, dove si dice questo dopo il verbo prendo, che tra l'altro in italiano è ambiguo. Se non venisse interpretato in questo modo, no? Io prendo te come mio sposo, come mia sposa, si potrebbe dire: prendo, te mi prendi o io mi dono. E qui tutte le frasi possono essere ambigue, secondo di come le si intende, no? Perché il verbo prendere di solito si usa per gli oggetti. Non è che sia un gran che suggestivo quel verbo, se non lo si pensa in quest'altra maniera, cioè alla luce del contesto delle frasi che seguono immediatamente dopo, se non lo si prende appunto nel senso di io prendo l'incarico di te, io mi faccio carico di te, prendo nel senso di prendo su di me, o mi faccio carico della tua sorte, che è precisamente quello che viene suggerito qui. Ti affido questa ragazza, ti affido questa ragazza in custodia. Non farla soffrire, che corrisponde a amare e onorare. Corrisponde cioè al predominio della mentalità, appunto, non solo della solidarietà, dell'amicizia, proprio del farsi carico, del prendersi cura l'uno dell'altro, che mi pare sia un grossissimo suggerimento di che cosa significa il cosiddetto legarsi, che poi anche questo sentire come ambiguo, legarsi è un altro verbo estremamente ambiguo, perché potrebbe significare appunto impedirsi di muoversi, imprigionarsi, bloccarsi, paralizzarsi, suicidarsi, impiccarsi, come si dice poi nelle barzellette. E purtroppo non sono solo delle barzellette delle volte, quindi c'è sempre del vero da guardare, da vedere, da pensare. Certamente è ambiguo, fortemente ambiguo questo discorso. Quindi anche le frasi convenzionali con cui si parla della coppia vanno tutte riviste alla luce dell'ispirazione biblica, e non sono convenzionali. Qui c'era questa frase ultima che mi piaceva sottolineare: ti affido questa ragazza, custodiscila. Ti affido in custodia. Ci si affida l'uno all'altro in custodia. E al fondo e più fondo ancora, non è che ci si affida, Dio ci affida l'uno all'altro. Dove stanno le sorgenti della spiritualità coniugale, sorgenti bibliche di una vera e propria spiritualità coniugale. Bene, io avrei finito di percorrere il filone del libro di Tobia che sembrava che interessava a noi. E così avremmo finito anche il nostro ciclo, che non a caso, vi dicevo, è partito da una parte e certo si chiude, è ritornato da dove eravamo partiti, perché abbiamo un altro testo biblico che là si ispira. Bene.
Io ho una curiosità da chiedere. All'inizio 4.12 appare la parola fornicazione. Sì. Più avanti nella preghiera appare la parola lussuria. Termini di questo genere ce ne sono. E qualche volta hanno un'interpretazione diversa fra il testo biblico antico soprattutto e come vengono intesi oggi nella morale cattolica. Un esempio di cambiamento famoso è il sesto comandamento: non commettere adulterio, e noi che invece lo intendiamo non commettere atti impuri, almeno così lo recitiamo. E però volevo, se si poteva sapere cosa si intendeva qui, nel primo non l'hai data la spiegazione, non lo so se è possibile tirarcela fuori. Nella seconda invece l'hai data, no? Quando hai detto non per lussuria, ma, no?
Ci richiamano i due passi, ecco, perché uno va a cercare la sposa tra la sua famiglia precisamente per questo, per guardarsi dalla fornicazione, che rivela appunto che la motivazione di fondo, come dicevo, è quella della comunanza della scala di valore, lo stesso risulta in cui, cioè, la fornicazione, che è una tradizione convenzionale della parola greca, della Bibbia greca, porneia, che può essere tradotta anche prostituzione, ma che indica non solamente il fenomeno ristretto della prostituzione, ma ciò che ne è lo spirito ispiratore, cioè la gestione consumista del sesso. Cosa appare chiarissima poi nella lettera ai Corinzi, nella prima lettera ai Corinzi, che usa più volte questo termine, porneia, che solitamente viene tradotto così, prostituzione, ad indicare lo stile di vita di Corinto e della cultura greca a Corinto, che era precisamente quello che noi oggi chiameremmo la gestione consumista. Lussuria è un'altra tradizione convenzionale, che dietro alla quale ci sta precisamente lo stesso tipo di mentalità. Linguisticamente mi pare che la parola alluda di più, la fornicazione allude al cosiddetto libero amore, no? Lo chiamiamo noi oggi, la parola linguisticamente. Lussuria linguisticamente, se non erro, non so, non ci voglio giurare, che non ho i dati in mano adesso, ma mi pare che alluda o provenga dalla assolutizzazione, dalla finalizzazione del piacere fino a se stesso, piace fin dell'esito.
Invece, nel sesto comandamento, quello di Mosè, è non commettere adulterio, cioè ci si riferisce all'adulterio,
sì,
cioè al tradimento
coniugare.
Sì,